Allora, vogliamo riprendere questo tema che stiamo trattando e che sto cercando di sintetizzare per finire entro luglio. È il tema che stiamo cercando di mettere a fuoco e credo, e ripeto ancora questa sera, il tema più importante della vita cristiana. E vogliamo, prima di andare all'argomento di questa sera, rileggere il verso chiave, una parte dell'inno alla carità nel capitolo 13 di Corinzi. Lo vogliamo leggere insieme prima di mettere la lente d'ingrandimento su una parte di questa scrittura. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Questo è il preambolo. E poi, dal verso 4, l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Quindi questo è un po' il preambolo e è chiaro, e ancora una volta velocemente va sottolineato, che la possibilità di sperimentare quel bellissimo dono che è il dono delle lingue, quella possibilità di poter pregare in maniera incomprensibile, di poter ragionare i misteri di Dio, se in qualche modo non ci fa attingere poi alla sorgente fondamentale che è l'amore, non ha nessun valore, cioè non serve a niente. Come vedremo, tutte le cose nella dimensione di Dio hanno un valore se in qualche modo ci portano a crescere nell'amore. Se ci portano solamente a crescere nel rumore, rumore non è sinonimo di niente. Se ci portano, come dice più avanti, a crescere solamente nella conoscenza, come una conoscenza più mentale, non come una identificazione con Dio. Se ci portano a dei carismi grandi, a una sapienza profonda, a conoscere qualunque mistero, qualunque scienza, a una fede persino capace di spostare le montagne. Attenzione, Gesù una volta disse che si poteva avere la fede di dire a un monte spostati. Naturalmente capite bene che spostare un monte non è un grande, diciamo, risultato, nel senso che cambiamo la situazione geografica di una regione, ma il monte ha a che fare con qualunque situazione, con qualunque ostacolo, qualunque cosa che in qualche modo può essere un blocco. Ma se la fede non è usata per spostare, se vogliamo, il monte dell'indifferenza, dell'odio, quindi non è usata per produrre amore, alla fine anche la stessa fede, che è un dono bellissimo È un dono che tutti vorremmo avere per realizzare delle cose incredibili. Se la stessa fede non ci aiuta a scoprire di più l'amore di Dio, non giova a niente, nel senso che possiamo spostare montagne, possiamo pregare e vedere le persone guarite, possiamo vedere le cose più grandi, ma se tutto questo non fa crescere l'amore dentro di noi, ancora una volta non giova, non è quello che realmente serve e ci fa crescere davanti a Dio. E poi ancora, prima di passare poi all'argomento di questa sera, il verso 3 ancora sottolinea qualcosa che spesso ho, diciamo, cercato di chiarire a me stesso e agli altri, cioè che anche se uno desse tutto per nutrire i poveri, se uno diventasse martire, quindi potesse perdere la propria vita per un valore, per un ideale, anche se potessi spendere tutte le mie risorse, se questo non nasce dall'amore, perché dice qualcuno, dice perché queste cose di solito uno non le fa perché ama, no, non è detto che le fa perché ama, le può fare con altri meccanismi, con altre motivazioni, e quello che interessa è che quello che ci porta ad agire, che ci spinge, sia sempre di più l'amore. Quindi il fatto di poter fare anche delle imprese grandissime, di poter darsi agli altri, di poterlo fare però con meccanismi che non nascono dall'amore, alla fine, secondo il giudizio degli uomini, ci farà considerare dei filantropi, delle persone buone, bravissime, magari fossero tutti come X. Ma se questo non è nato dall'amore, quando parliamo dell'amore è ovvio che ci riferiamo sempre all'amore agape, all'amore di Dio, in realtà questo non è necessariamente un segno di crescita nell'amore. È chiaro questo concetto. E poi abbiamo parlato la scorsa volta dell'amore è paziente, una delle caratteristiche dell'amore, che è capace di aspettare, abbiamo sintetizzato, tempi migliori, di trovarsi in circostanze difficili e riuscire in qualche modo a perseverare, a stare fermo fino a vedere un risultato. E infatti, se ci fate caso, l'amore paziente è collegato in qualche modo ad altre parti di questa descrizione, e in particolare è collegato al non si inasprisce, perché evidentemente il contrario della pazienza qual è? È l'insofferenza, l'intolleranza, e quando siamo intolleranti, impazienti, insofferenti, siamo dolci? No. Siamo aspri, come un bel limone mangiato di quelli acerbi, però, perché un limone, ci sono limoni pure buoni. Ecco, quando non riusciamo a vivere la pazienza, automaticamente ci inaspriamo, diventiamo sempre più acidi, e quindi capite che l'amore paziente è collegato alla capacità di non inasprirsi. Dicevamo la scorsa volta, è legato alla capacità di soffrire ogni cosa. Ci siete? È legato alla capacità di sopportare ogni cosa. È legato alla capacità di sperare. Ricordate, la scorsa volta abbiamo parlato di pazienza come speranza, come dire aspettiamo nella speranza di vedere qualcosa di buono. Un marito aspetta che la moglie cambia, spera che la moglie cambia, prima di dire basta, mi hai rotto, divorziamo. Quindi l'amore ha la capacità di aspettare sperando il meglio aspettando dei tempi migliori. E dicevamo la scorsa volta, nello stesso tempo stimolando anche un cambiamento. Ma vogliamo andare alla seconda parte, se no nel riassunto in pratica facciamo un altro studio. L'amore, dice la seconda parola, è benevolo, benevolo. La benevolenza, quindi, è l'oggetto della riflessione di questa sera. Cosa significa essere benevoli? Volere il bene, però evidentemente anche in circostanze dove l'altro non necessariamente vuole il bene. La benevolenza intanto è un frutto dello Spirito. Se andate in Galati troverete la benevolenza come, troverete la pazienza come un frutto dello Spirito. Quindi non è una tendenza naturale. Se qualcuno di voi naturalmente è stato benevolente, come a dire amicone di tutti, ingenuo, perché nella benevolenza c'è anche la benignità, cioè la non malevolenza, la non malignità. Se qualcuno in maniera ingenua è stato benevolente e poi ha preso di batoste dalla vita di quelle proprio giuste, anche dalle persone da cui non si aspettava, chiaramente la benevolenza umana è qualcosa che non dura molto. E a un certo punto, infatti, nel momento in cui la benevolenza si scontra con la scoperta che il male esiste, non è su un altro pianeta, ma che esiste non solo nelle altre persone, ma esiste poi anche nelle persone più vicine, nei parenti, nelle persone da cui uno non se l'aspetta, allora chiaramente la benevolenza si trasforma piano piano in un atteggiamento di sofferenza, di delusione, di sospetto, di sfiducia, ma lo vediamo mano a mano che andiamo avanti. Quindi, dicevo, la benevolenza è un frutto dello Spirito e la Scrittura ci fa capire che dipende dal relazionarci agli altri come se ci relazionassimo a Cristo. Comprendiamolo meglio. Leggiamo un verso per capirci bene. In Efesini capitolo 6 verso 5 la Scrittura parla di quelli che sono servi o dipendenti da un datore di lavoro. Potremmo fare questa differenziazione oggi, perché la schiavitù, almeno in maniera evidente, oggi non esiste qui nel nostro paese, in maniera evidente, perché poi sotto sotto si creano sempre situazioni di schiavismo, di schiavitù, di minacce psicologiche, però diciamo che non esiste. Però qui la Scrittura ci fa vedere qualcosa di particolare che ci spiega meglio la benevolenza. E dice così: servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. E il verso 6 poi ci fa capire tante cose. Non servendo per essere visti. E qui è una cosa tremenda, perché gran parte delle nostre energie, gran parte degli sforzi che noi facciamo sono moltissimo collegati al giudizio degli altri, cioè a impressionare, a determinare un'approvazione degli altri. Viviamo molto, facciamo molto, troppo direi, per la facciata. Chissà cosa penserà la signora Giuseppina se faccio così, chissà cosa penserà quello. La preoccupazione preponderante spesso nella nostra vita è cosa penseranno gli altri, cosa diranno gli altri. Qui invece la Scrittura ci fa capire che quando cresciamo e ci accorgiamo del male e quindi potremmo passare da un preoccuparsi degli altri a un mandare a quel paese gli altri, cioè come a dire non interessarsene più niente, non fregarsene più niente, in realtà la benevolenza si basa su qualcosa di diverso, vediamolo insieme. Quindi non si basa sul cercare di piacere agli uomini, il servizio, il fare. Sapete perché? Perché all'inizio quando noi cerchiamo di piacere e siamo disponibili e siamo alla mano e poi ci rispondono picche, 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 quanto rimanete ad essere disponibili? Dipende dalla resistenza individuale, ma in qualche modo le vostre azioni sono molto condizionate a come gli altri le prendono. Cioè, se tu fai una cosa buona per l'altro, normalmente è così, e l'altro non ti ringrazia, altro che ti ringrazia, non ti dice niente, persino te lo rinfaccia, qual è la normale evoluzione? Che tu normalmente non la fai più la cosa buona, secondo un'ottica umana. Potremmo parlare anche di cose stupide. La normale conseguenza è questa: se tu per esempio ti svegli prima per portare il caffè a tuo marito, facciamo un esempio, ti presenti là e tuo marito il primo giorno ti fa, secondo giorno, terzo giorno ti manda a quel paese, io credo che è naturale che quell'atto d'amore a un certo punto te lo tieni. Però col caffè è comprensibile, però state attenti e comprendete quello che avviene se noi facciamo il bene semplicemente se gli altri lo riconoscono, ci ringraziano, ci ripagano. Sapete che succede piano piano? Dopo le esperienze deludenti della vita, c'è un proverbio che non mi ricordo perché il siciliano non lo so bene, dice fate bene a cani e porci, com'è? Una cosa del genere. Come a dire, se noi seguiamo semplicemente un'ottica umana, ci accorgeremo che mano a mano che scopriamo il male, mano a mano che scopriamo la malvagità degli altri, io credo che questo bene comincerà a decadere, comincerà a dire ma chi me lo fa fare? Poi da chi me lo fa fare piano piano, e piano piano senza rendercene conto cominceremo a trattare gli altri come siamo stati trattati. Questa è la normale evoluzione. Ecco perché è scritto che per il moltiplicarsi dell'iniquità l'amore si raffredderà. E cavolo, ci siamo presi dei raffreddori fortissimi noi, perché di batoste ne abbiamo prese, quindi la benevolenza, se dovessimo tracciare una curva, magari è partita così, come dire, da cristiani, scopriamo l'amore di Dio, abbracceremmo il mondo. Poi piano piano, quando vediamo che le persone che abbracciamo ci chiantano i pugnali, allora piano piano questo abbraccio diventa meno forte, poi meno forte, meno forte, e poi non solo non siamo benevolenti, ma diventiamo allergici, ci difendiamo, ci chiudiamo. E quindi capite bene che la benevolenza subisce una evoluzione, perché in qualche modo gli altri non hanno risposto alla nostra azione di bene. Allora, un segreto che qui la scrittura ci fa capire è che noi dovremmo imparare a scoprire un bene che non è fatto agli altri per avere semplicemente il sorriso o la gratitudine, ma è fatto per amore, quindi come per Cristo. Che ne dite di un medico che a un certo punto, siccome i suoi pazienti, io faccio sempre questo esempio, dico perché deformazione professionale, siccome i suoi pazienti non sono mai contenti, non lo ringraziano che lui si sforza di trovare le cure adatte, eccetera, eccetera, a un certo punto gli chiese: ma morite. Cioè, poi, come dire, il fatto di non avere un riconoscimento, cioè qui lo capite che è grave la cosa, cioè, perché, come a dire, siccome nessuno mi ringrazia, nessuno mi ripaga, mi trattano sempre male, ma chi me lo fa fare ancora a cercare il bene del mio paziente in questo caso? Capite? Allora, se noi non sganciamo l'azione d'amore dal riscontro che ne può venire, noi diventeremo piano piano sempre più cinici, sempre più distaccati, sempre più disinteressati. Ma qui il suggerimento è: guardate, dice, fate la volontà di Dio di buon animo, che significa con una mente rinnovata, servendo con benevolenza, attenzione, come se serviste il Signore e non gli uomini. Qui è il segreto. Qui è qualcosa realmente che ci fa recuperare dopo che abbiamo perso tutta la benevolenza di questo mondo, l'abbiamo proprio esaurita con le esperienze. La benevolenza, in qualche modo, deve essere espressa come se servissimo il Signore. Guardate cosa dice il verso 8, è proprio clou, il verso chiave di tutta la situazione. Dice: sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. Cioè, come a dire, il bene che tu fai in qualche modo ha un risultato, ha un effetto, non perché l'altro se ne accorge necessariamente. Certo, sarebbe bello che l'altro se ne accorgesse, che tu ti stai sacrificando, che tu ti stai sforzando, eccetera, eccetera. Ma in ogni caso la benevolenza può mantenersi, può sussistere, può rimanere forte anche quando ci sono tutte le condizioni per diventare malevoli, perché in qualche modo continuiamo noi e operiamo come per il Signore, che non significa semplicemente che lo facciamo come se lo facessimo a Cristo, che è un significato già, chi avrà dato da bere a un solo, no, cioè, o chi avrà visitato, faccio una parafrasi, un infermo, o chi sarà andato in carcere come se mi avesse fatto del bene, avesse incontrato me, avesse trattato bene me, diceva Gesù. Quindi non soltanto perché possiamo servire Cristo negli altri, e questa è un'applicazione importante, ma anche perché la scrittura è come se dicesse che noi serviamo attraverso Cristo, cioè scopriamo una capacità soprannaturale per agire. Quindi per Cristo significa non solo servire Cristo negli altri, ma servire attraverso Cristo, cioè attraverso delle risorse sovrannaturali che non ti danno una gratificazione umana. Vi faccio un esempio: quando uno sente un amore grande per le persone che sono malate e le pulisce, e gli leva la cacca, cioè non credo che ci sia una grande gratificazione. Magari quella persona, soprattutto, facciamo un esempio, se è una persona che neanche ti dice grazie, che è in coma o che sta male, cioè tu lo puoi fare semplicemente, certo, perché ti pagano, questo mi pare ovvio, ma lo potresti fare con un amore che nasce veramente da questa benevolenza. Cioè tu in quel momento non stai pulendo il vecchietto X, stai vedendo Cristo in quella cosa. Stai servendo Cristo, lo stai facendo quel servizio, ho fatto questo esempio, ma potremmo applicarlo a qualunque servizio anche nella Chiesa, lo stai facendo come servendo Cristo, cioè come realmente faresti se Cristo fosse lì. Non so se è chiaro. Allora capite che tutto questo cambia l'ottica e ci fa comprendere che il bene fatto, la benevolenza che nasce veramente dal cuore, ha una retribuzione, ha una convenienza indipendentemente dal fatto che viene riconosciuta, che viene premiata, che viene pagata. È chiaro questo concetto? E questo è importante per lasciare che la benevolenza possa decollare nella nostra vita. Ma andiamo avanti. In Colossesi ancora, capitolo 3, verso 12, c'è questa esortazione sempre a rivestirsi come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza. Ancora una volta questa parola, che ora cercheremo di approfondire andando verso la parte centrale e conclusiva di questa riflessione. Rivestitevi come eletti di Dio di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, poi le vedremo meglio queste cose nelle prossime puntate, mansuetudine, pazienza, ancora una volta, vedete citato l'amore paziente e benevolo, sopportandovi gli uni gli altri. Come vedete, queste caratteristiche sono fondamentali per sopportarsi. Cioè, se noi non ci possiamo mettere questi vestiti di benevolenza, ma sapete cosa succede? Che la diversità che cogliamo nell'altro, piano piano, diventerà una intolleranza tremenda. Tu comincerai a guardare, dico, tua moglie, tuo marito, il tuo capo ufficio, il tuo fratello, comincerai a cogliere tutti gli aspetti più antipatici, vedrai, ma guarda, ma fa sempre questa cosa, ma guarda, comincerai a sottolineare tutte le cose che non ti piacciono del suo carattere, comincerai a mettere un evidenziatore a segnare, guarda come si comporta, guarda come mangia a tavola, guarda come, non lo so, tante altre azioni della vita, guarda, e piano piano, mentre cominci a sottolineare tante cose che non sopporti dell'altra persona, sembra che l'intolleranza cresca. Mi a un certo punto, se continui a innaffiare questa cosa, a un certo punto dirai: ma come faccio a vivere con questa persona? Non ci posso dire, manco morto. Cioè, quindi sei partito da una piccola insofferenza e poi innaffiandola, è come la piantina piccola, se la innaffi diventa grande, e così una diversità, un modo diverso con cui lei pensa o affronta le cose, innaffiato bene, diventerà una insostenibile sensazione di disagio e quindi alla fine, se puoi, fuggirai. Però quando siamo nel campo del rapporto di coppia, questo capite che significa? Significa che oggi si sfasciano quasi uno su due matrimoni, proprio perché non c'è la capacità di benevolersi, di volersi bene, di essere benevoli. E di essere benevoli, e qui scopriamo subito un altro aspetto, infatti quando dice rivestitevi di benevolenza, umiltà, mansuetudine, sopportandovi gli uni gli altri, dice perdonandovi gli uni gli altri se uno ha di che dolersi dell'altro. Cioè, se tu con il tuo atteggiamento mi rendi insofferente, se io non sono disposto a perdonarti, io comincerò ad aprire un conto in banca dove comincerò ad accumulare tutte le cose negative che ho contro di te. E oggi mi sono beccato questo, domani hai fatto così, l'indomani mi hai cucinato male, il giorno dopo hai fatto così, il terzo giorno mi hai rifiutato, il quinto giorno io mi faccio un bel deposito di cose che non ti perdono o che non ti voglio perdonare, e piano piano si creano dei muri, si creano delle barriere tremende. E allora vedrete che la benevolenza è collegata, in qualche modo, lo capiamo subito, alla misericordia e di riflesso anche al perdono, cioè alla capacità di accettare che l'altro c'ha ancora delle cose che sono misere. Certo, noi vorremmo che fosse risplendente, noi vorremmo che fosse perfetto. Ripeto, il campo rapporto di coppia è quello dove ci sono più tensioni, ma non è solo quello, perché lì è come dire: io ho scelto quella persona. I genitori non li scegliamo noi, no? Sono quelli che sono, poi ce li ritroviamo. Ma lì dove noi scegliamo è più grave il dolore, nel momento in cui cogliamo delle diversità, cogliamo delle divergenze, ed è importante. La benevolenza deve incontrarsi con la misericordia per produrre il perdono, cioè con la capacità di accettare che l'altro non è il non plus ultra, ma è, se noi comprendiamo che Dio ha misericordia di noi e ci perdona, anche noi potremo avere misericordia di altri e perdonarli. Capite? È collegata la cosa. E infatti la scrittura dice ancora, e ci avviamo alla conclusione, Efesini capitolo 4 verso 32: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Cioè, se avete di che dolervi, la tendenza qual è? Quella di creare un'infezione. Si crea una ferita, se la ferita non viene disinfettata, mi sta venendo questa immagine, come se il perdono, la misericordia, potesse essere un disinfettante. Se tu ti ferisci, nel senso che qualcuno ti ferisce, ti pesta il callo, quello tuo preferito, quello che ti fa più male degli altri, ti va a pestare quel callo, il callo alla fine non si fa male, ma se qualcuno ti ferisce, ti fa un taglio, se non c'è il disinfettante della misericordia, del perdono, la ferita comincerà a infettarsi. E poi, come nel campo medico è così, più si trascura, più la ferita diventa grande, più ti prende, più parti, più si allarga, l'infezione si allarga, può arrivare a diventare una setticemia, tutto il sangue si infetta. Perché? Perché una ferita io l'ho lasciata lì. Allora ecco perché Dio è così attento a dirci queste cose, perché sa che nei rapporti gli uni con gli altri ci feriremo anche senza volerlo, e se non c'è un disinfettante, se non c'è qualcosa che può levare queste ferite, le ferite diventeranno mortali, nel senso non che uno muore, ma muore al rapporto con gli altri, muore, e poi muore ai rapporti con quelli più lontani, poi con quelli più vicini, poi si scende con tua moglie, e poi praticamente non puoi andare d'accordo con nessuno. Perché? Perché la ferita è cresciuta. Poi, cosa succede? Che la benevolenza, con questo disinfettante forte del perdono, il male lo riesce a sanare, Perché quando noi il male non lo riusciamo a sanare, noi viviamo poi con il continuo pensiero del male. Viviamo col continuo sospetto che gli altri ci debbano sempre fregare. E forse potrebbe essere anche vero questo, attenzione, dico, non viviamo in un mondo di agnellini o di brave persone, però se tu vivi con la coscienza continua, con la paura continua di essere fregato, tu non vivi, perché stai sempre così. Tu non entri mai in contatto, vero, con le persone, tu non ti relazioni mai, tu piano piano ti isoli. E allora la benevolenza in qualche modo non è ingenuità, non è non essere capaci di vedere il male, perché io credo che quando siamo maturati un poco, quando siamo scesi dai nostri sogni, dagli nostri ideali, abbiamo cominciato a capire che il male esisteva negli altri, esisteva in noi. Quindi non è come uno che ancora io incontro delle persone che ingenuamente dicono: ma no, ma noi siamo tutti buoni, le persone, l'essere umano è un essere buono, mica che è buono, e infatti lo vediamo quanto è buono. Ci sono persone che hanno così paura di scoprire il male che si illudono ancora. Allora, essere benevolenti non significa essere ingenui, non significa ignorare le macchinazioni del diavolo, non significa non percepire il male, ma significa essere capaci di vedere più che il male che ti circonda, il bene di Dio, più quello che non va, quello che va. Qualcuno faceva l'esempio del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Dice: come lo vedi quando un bicchiere è mezzo vuoto? Ce lo vedi mezzo vuoto o mezzo pieno? Se uno è ottimista lo vede mezzo pieno, se uno è pessimista dice mezzo vuoto, poteva essere pieno e mezzo vuoto. Allora, cosa significa questo? Che la benevolenza, la capacità di vedere il male poi e non reagire col male, ha a che fare con la possibilità sempre di guardare prima Dio e poi il male. Come abbiamo detto quando abbiamo parlato della sofferenza, cioè di guardare il male attraverso Dio, non attraverso noi, attraverso le nostre amarezze, attraverso i nostri risentimenti, ma di vederlo attraverso Dio. Questo ci permette di non ignorarlo. Sapete, io prima avevo una difficoltà estrema ad avere contatto con le persone che sapevo che mi sparlavano, ce l'avevano con me, mi facevano il sorriso e poi sapevo che subito dopo me ne dicevano di tutti i colori e io lo capivo. Prima avevo una incapacità, cioè prima ero diplomatico, cioè come a dire, prima cioè, potevo fare finta di qualunque cosa, potevo prendere in giro me stesso, gli altri. Poi, invece, quando ho cominciato ad accorgermi del male, delle mie reazioni, mi veniva difficile poter stare con una persona che sapevo che se poteva mi faceva le scarpe. Ma poi, andando sempre più avanti, ho scoperto questa capacità, cioè di poter mantenere una serenità anche con una persona, che non significa che non mi difendo, attenzione, o che sono ingenuo o incosciente, ma questa possibilità di non essere così influenzato dal male che mi circonda al punto tale di vedere solo il male. Perché quando noi arriviamo ad essere influenzati a questo livello, noi diventiamo maligni. Maligni, in che significa essere maligni? Significa che dovunque tu vedi una cosa ci vedi sempre il male. E magari un po' c'è di male, però capite bene, cioè non è questo il modo con cui noi possiamo né vivere in pace né eventualmente aiutare. Immaginate un Dio forse qualcuno ha un'immagine di Dio così, che la tua vita la debba vedere sempre col dito puntato, facendoti notare sempre le cose che sbagli. Mio, un Dio così, mamma mia, è pesante. Uno che appena vai così dice ma potevi fare così, appena fai così dice ma questo lo potevi fare meglio, appena tu fai meglio dice ma potevi fare ancora meglio. Ti immaginate uno che veda sempre il male della tua vita? È insostenibile. Una persona che magari anche giustamente però ti sottolinea sempre le cose dove sbagli. Lo sopportate dopo un poco. Dio è così con noi. È benevolo, è benigno, non perché non vede il male, ma perché riesce a vedere in maniera più forte il suo progetto di bene per noi. Quindi, anche se ti vede proprio per la pressa, ti vede, cioè lui riesce a credere che tu puoi risollevarti. Quindi non è che arriva là e ti dice ormai è per la pressa, vediamoci il colpo di grazia, ormai lo finiamo. Non uno spezza la canna rotta, non spegne, dice la scrittura, il lucignolo fumante, perché questo è il suo modo di approcciare, cioè nel senso che vede il positivo anche dove la situazione è finita, lui in qualche modo spera sempre il meglio, crede sempre il meglio, sopporta. Infatti questa è la caratteristica dell'amore, sono in fondo le caratteristiche di Dio. E sono le caratteristiche che mano a mano noi ci avviciniamo a Dio potremo vivere nella nostra vita. Quindi dicevo, la benevolenza quindi non addebita il male, non addebita il male, diceva la carità, l'amore, non sospetta sempre il male, anche se lo vede, ma non sta con l'idea fissa del male, ma guarda il bene e crede e spera e cerca che questo bene possa influenzare il male. Cioè in pratica cerca di vincere il male con il bene, detto con le parole poi della scrittura. Cerca di vincere il male con altro male, con altro sospetto. Tu sospetti, io sospetto ancora di più. Tu così, io ancora di più. Tu qui, io di più. Tu ti senti furbo, io più furbo di te, sogno. Cioè, come a dire, a rincarare la dose di male contro male. Ma così non c'è un vincitore. Così si perde tutti. Se Dio fosse così con noi, saremmo finiti. E allora capite che in questo senso la benevolenza ha la capacità, pur vedendo il male, di vedere più fortemente Dio, uno, e quindi di non stare sempre a penalizzare gli altri, a incolpare gli altri. Questa era una mia tendenza proprio estremamente naturale, cioè quando qualcosa non andava io al 100% dovevo incolpare sempre qualcun altro. E quando non potevo incolpare nessuno, incolpavo Dio, quando ci credevo, quando non ci credevano. Questo bisogno sempre di incolpare, di dovere addebitare il male, di dovere scaricarlo, mentre io credo che la benevolenza compie questo miracolo di farti non incolpare. E benevolenza è anche verso te stessa, attenzione, che non solo dobbiamo essere benevoli verso gli altri, ma ricordatevi che queste caratteristiche per prima cosa abbiamo bisogno di applicarle verso noi stessi. Quindi, anche se faccio questa parentesi e concludo, quando la scrittura dice di essere paziente, di un amore paziente, sta parlando anche di avere pazienza con te stesso. Che significa avere pazienza con se stessi? Significa che spesso noi cerchiamo di cambiare, non ce la facciamo e ci disperiamo. ci autocommiseriamo, diciamo sono fatto così, non ci posso fare niente qua là, ma sono un fango, sono qua, sono una cosa inutile, non potrò fare mai niente. Pazienza, pazienza anche con te stesso, sii benevolo con te stesso, spera per te stesso, sopportati. Ci sono persone che arrivano ad avere un'intolleranza estrema per se stessi, dice ma non ne combino una buona. Sopportati, basta amore, ti sopporta, spera il bene, ti sostiene fino al punto di cambiarti. La benevolenza, poi capite di riflesso, e questo è l'ultimo aspetto di questa breve riflessione, fa sì che non ci si comporti in modo sconveniente. Che significa? Cioè l'essere benevoli, quindi, è un atteggiamento, è un'azione, abbiamo detto, è una disposizione, è un frutto dello spirito, è una capacità di misericordia, una capacità che ti permette poi non soltanto di mantenere un atteggiamento benevolo, ma ti permette anche di non fare azioni sconvenienti. Perché voi sapete che il pensiero precede l'azione. Se io penso, mi non lo sopporto, non lo sopporto, non lo sopporto, poi piglio una pentola e ce la sbatto in testa. Cioè, per dire, faccio un'azione sconveniente. Cioè, che significa sconveniente? Che non conviene. Ma che non conviene a chi? So alla persona a cui faccio del male, non conviene che io gli do una pentola in testa? O non conviene neanche a me? Faccio un quesito amletico. Quando facciamo un'azione sconveniente, per chi è sconveniente? In realtà il male è sconveniente sia per chi lo fa e sia per chi lo subisce. Questa è una cosa importante da scoprire nella nostra vita. E allora la benevolenza ha questa capacità poi di farci piano piano condurci a comportamenti convenienti, che convengono a me, perché mi risparmio la gastrite, l'ulcera per tutti i risentimenti, tutta la... che convengono all'altro, perché gli risparmio i bernoccoli della pentola e poi tutti i suoi risentimenti verso di me. Cioè la benevolenza conviene, ci porta a comportamento conveniente, al di là delle apparenze. Ma la benevolenza ci porterà a comportarci virilmente, dice Paolo, da uomini. Prima Corinzi 16:13, vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. La benevolenza ci porterà a comportarci da non superficiali, da non sprovveduti. Efesini 4:17, questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata. Da figli della luce, la benevolenza ci porterà a comportarci da figli di luce, ci darà una sapienza per come muoverci nei rapporti con gli altri. Colossesi 4:5, comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Quale tempo dobbiamo recuperare? Il tempo che ci siamo comportati con stoltezza, il tempo che non abbiamo approfittato delle occasioni, il tempo che abbiamo usato per aumentare i conflitti, per aumentare le tensioni, comportarci con saggezza è un frutto della benevolenza. E poi in ultimo, in altre parole, comportatevi da santi. E leggo l'ultimo versetto, prima Pietro 1,14: come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta o in tutto il vostro comportamento, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, senza raccomandazioni, senza parzialità, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Cioè, siate espressione della benevolenza di Dio. Ci alziamo in piedi. Siate espressione della misericordia di Dio. Siate espressione della sua capacità di amare e perdonare, e prima di tutto verso voi stessi. Quindi, prima di tutto, perdonandovi, non perdonando gli altri, prima perdonando voi stessi di non essere stati quelli che avreste voluto essere. Quindi, se possiamo dire così, prima di stare un attimo, di pregare un po', in questo momento ognuno di voi si dia un bello abbraccio di benevolenza verso se stesso. Come si può fare? Abbracciati con benevolenza, cioè come dire: amati, ama te stesso, te stessa, con una misericordia che non disconosce i lati negativi che ancora ci sono in te. Non significa che sei perfetto, ma significa che ti devi amare così come sei, essere benevolo con te stesso, essere buono con te stesso. Vi siete dati questo abbraccio di benevolenza? Vi siete dati una carezza d'amore da parte di Dio, da parte dello Spirito Santo? E quest'amore, questa benevolenza con cui ci amiamo, poi potremo anche esprimerla agli altri. Ma se noi non ci amiamo, come faremo ad amare il nostro prossimo come noi stessi? Se tu ti tratti male, come farai a trattare bene gli altri? Se tu sei insofferente, intollerante con te stesso, rigido, come farai ad essere? Se tu non ti perdoni, come fai a perdonare gli altri? Allora, in questo abbraccio per ora, in cui vi tenete stretti e vi dite belle parole da parte di Dio, c'è anche la possibilità poi di estendere questa benevolenza, questo amore a tutti. È una forza grande. Dio sta dicendo a tutti in questo momento, lo sento forte: io ti voglio bene, figlio mio, figlia mia, io ti voglio bene. Smettila di guardare le circostanze e pensare che, poiché ci sono circostanze difficili, questo significa che io non ti voglio bene. Io ti voglio bene, figlia mia. Io ti voglio bene, figlio mio. Scopri questo amore, scopri questa benevolenza che io ho nei tuoi confronti, scopri questa misericordia. Lasciati amare. Perché il frutto della benevolenza nasca nella tua vita.